Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Forse potrebbe sembrarti un ricordo strano, ma nella vita, per vivere come dovresti vivere, è importante ricordare chi sei. Forse potresti dirmi che è quasi impossibile dimenticare chi sei, però in realtà spesso dimentichiamo chi siamo e a causa di questo viviamo male. Vi faccio un esempio. Uno studente o studentessa dimentica in un certo momento che è studente, studentessa. E così anziché studiare va a divertirsi con gli amici. Però dopo, quando arriva la mattina dell'esame, si ricorda troppo bene che è studente. Però a quel punto è troppo tardi e non è ben preparato per l'esame. Un marito che sta lontano di casa per lavoro o un trasferimento ha assolutamente bisogno di ricordare che è un marito. Infatti, tenere sempre in mente che è un marito di una preziosa moglie gli sarà di grande aiuto nel comportarsi in modo degno del suo matrimonio. Se dovesse dimenticare per un tempo di qualche ora, qualche giorno, che è marito, potrebbe comportarsi in modo che porterebbe gravissime conseguenze per tutto il resto della vita. Solitamente le mamme si ricordano molto bene che sono mamme. Anche se una mamma è lontana da casa, avendo lasciato i figli con altri, si pensa ai suoi figli. È così difficile per una mamma solitamente dimenticare che è mamma, che in Isaia Dio usa l'esempio di una madre che dimentica il suo figlio come cosa quasi impossibile per sottolineare che egli non potrebbe mai dimenticarsi di noi. Vi leggo quello, Isaia 49:15. Può una donna dimenticare il bambino lattante e non avere compassione del figlio delle sue viscere? E la risposta è no, ma questo è inconcepibile. E poi lui dice, e anche se esse dovessero dimenticare, io non ti dimenticherò, popolo mio. Una mamma deve ricordare che è mamma per dare la cura necessaria ai figli, ma di solito le mamme fanno un buon lavoro in quello. Un soldato in guerra deve sempre ricordare che è un soldato. Per poter stare in guardia, la sua vita dipende dal fatto di ricordare che è soldato. Anche la vittoria per la sua patria dipende dal fatto che lui e i suoi altri compagni soldati si ricordino che sono soldati. Allora, noi che siamo salvati, che siamo figli di Dio, cittadini del cielo, dobbiamo ricordare chi siamo. Solamente ricordando chi siamo possiamo comportarci in modo degno di quello che siamo. Oggi vogliamo guardare insieme ad un brano che parla dell'importanza di comportarci in modo degno, degno del Vangelo, e ci aiuta a capire in che cosa consiste tale comportamento. Trovate con me Filippesi 1:27-30. Veramente vi lascio come testamento, questo era il mio versetto per l'anno. Versetto 21 e in avanti. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora non saprei proprio cosa scegliere, perché sono stretto da due lati, avendo desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lungo migliore. Ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Ed io mi lascio lì perché io non so quello che Paolo diceva dopo. E allora lui va avanti, versetto 27, e dice: soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che io venga e vi veda, ossia che sia assente, odo nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questa è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio, poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me e che ora dite essere in me. Vogliamo vedere più a fondo quello che Paolo, o meglio dire Dio, ci dice tramite Paolo in questo brano. Voglio rileggere il 27. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che venga e vi veda, o che sia assente, oda nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Quella prima frase, soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Troviamo la parola comportatevi. Allora, questa è la traduzione della parola greca per la quale non esiste una parola in italiano. Perché la parola greca qui è una parola che non mi piace dire parole greche, ma qui devo dire tre parole greche perché capiamo. È una parola polit, polit, sentite, polit, da cui veniamo politica, ma anche metropolitana, polieutomai, che è un verbo che viene dalla parola polites, che sarebbe cittadino, che viene da politis, che è città. La parola greca per città è politis, da cui viene la parola, ricordate i greci, che non era una nazione, ma erano stati fatti di città, se avete studiato la storia. La Grecia, prima dei Romani, in quell'epoca lì, quando era potente, era fatta di stati, ogni città faceva stato. Corinto, Sparta, Atene. Allora, per loro lo stato era la città. Quindi la parola cittadino era dalla parola città. E questo verbo, comportatevi, è in italiano, è la parola cittadino. Comportati da cittadino. È parola, dalla parola cittadino. Chiaramente noi non abbiamo una parola in italiano così. Non abbiamo questo forte senso di patriottismo, che non esiste nemmeno nella lingua. Allora, una traduzione più letterale della parola usata qui potrebbe essere: vivete come i cittadini, ma per un greco, cittadino vuol dire amando la patria, fiero della patria, onorando la patria essendo la sua città. E questo è il verbo che Paolo usa qui. Vivete come cittadini, in modo degno del Vangelo di Cristo. Quindi c'è un grande enfasi sulla parola cittadini. Cittadini chiaramente di cielo. Infatti, i filippesi, se ricordate, non so se ricordate, che la città di Filippi era una delle poche città nell'impero romano in cui i suoi cittadini erano automaticamente cittadini romani, che vedeva, dava a loro grandi privilegi e benefici. Pochissime città avevano questo privilegio. Quindi per loro la cittadinanza di essere filippesi, quindi cittadini romani, era molto importante, molto più che una città normale. Quindi la parola cittadinanza, comportati da cittadini, per loro diceva tanto, diceva tantissimo. Così Paolo mette enfasi sul fatto che noi siamo cittadini del cielo, per aiutarci a capire i privilegi, i benefici e le responsabilità di questa cittadinanza. Filippesi 3, 20 e 21, vi leggo. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. La nostra cittadinanza è nei cieli. E siamo partecipi per questo della grazia di Dio. Ricordate che noi non eravamo cittadini del cielo. La Bibbia dice in Efesini 2 che eravamo estranei a Dio, ai patti, al popolo di Dio, tutt'altro che cittadini del cielo. Dio ci ha fatto diventare cittadini del cielo per mezzo del Vangelo. Riconoscere il nostro peccato, il giudizio, ravvedendoci, credendo in Gesù come unico Salvatore. E questo Vangelo ci ha fatto diventare cittadini del cielo. Quindi Paolo, ricordando loro che sono cittadini, che per loro era un concetto ben visibile nella mente, ben presente, ci esorta di vivere in modo degno come cittadini. Voi, che siete stati trasferiti dal regno delle tenebre al regno del Figlio di Dio, voi che eravate nemici di Dio, sotto la condanna, e ora per grazia siete cittadini del regno di Dio, voi comportatevi in modo degno del Vangelo. Comportatevi in modo degno dell'immenso eterno privilegio che avete di essere cittadini del cielo mentre siete in attesa di andarci. Dio ci ha benedetto eternamente facendoci cittadini del cielo per mezzo del Vangelo. È giusto, nel tempo breve in cui aspettiamo di essere portati lì, vivere in modo degno di questo onore. Un comportamento degno del Vangelo, cos'è? È un bel detto, è un bel termine, ma cosa vuol dire? Prima di tutto, riguarda ogni campo della vita. Riguarda ogni campo, riguarda come parliamo, riguarda come pensiamo, riguarda come reagiamo, riguarda come impegniamo il nostro tempo, riguarda come spendiamo i nostri soldi, riguarda i traguardi che abbiamo, riguarda gli amici che abbiamo, riguarda tutto. Come conviviamo con quelli in casa, con quelli in chiesa, con quelli nella società. Vuol dire vivere in ogni campo della vita in modo degno del Vangelo di Cristo Gesù. Però, visto che la parola usata qui riguarda specificamente il fatto che siamo cittadini, vuol dire in modo particolare, includendo tutto, ma come cittadini vivete in modo degno. Quindi, il cittadino riguardava soprattutto i suoi rapporti con gli altri cittadini. Quindi ha un'applicazione particolare, specifico, ai rapporti fra altri, con gli altri credenti, gli uni con gli altri. Il fatto di comportarci come cittadini in modo degno del Vangelo di Cristo vuol dire che in ogni situazione e in ogni rapporto, con credenti e con non credenti, dobbiamo vivere in modo che onora il Vangelo di Cristo. Abbiamo tutto in Cristo. Cristo è la fonte di ogni nostra benedizione. Perciò viviamo in tutto per Cristo. Questo è il senso di vivere in modo degno del Vangelo. Cristo è il Vangelo. Cristo è il Vangelo. Qual è il cuore del Vangelo? Gesù Cristo. Allora, viviamo in modo degno di Cristo. Leggo ancora il versetto, perché Paolo continua il suo pensiero. Soltanto in quanto cittadini comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che venga e vi veda, o che sia assente, oda nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Questi credenti amavano tantissimo Paolo, i Filippesi è quella chiesa che da tutte le lettere avevano un rapporto più stretto con Paolo di tutti. Paolo amava loro tantissimo. Quindi loro avevano un grandissimo desiderio di vederlo di nuovo, come lui aveva un immenso desiderio di stare di nuovo con loro. Dio ha dato alla chiesa, ad ogni chiesa, degli uomini che hanno una certa cura per loro. Questo è da Dio. È un dono, la Bibbia dice in Efesini, da Dio, da Cristo che è Dio, alle chiese. Perciò, però, nonostante che gli uomini che ci curano sono un dono di Cristo, e quindi è giusto apprezzarli, è anche vero che ci saranno le volte in cui non possiamo avere contatto, o temporaneamente o permanentemente sulla terra, con quegli uomini che Dio ha usato nel passato a curarci. Quando Paolo scrisse questa lettera si trovava a Roma, lontano da Filippi, in carcere. Non sapeva come sarebbe andata la sua causa. Quindi, pur avendo un grandissimo desiderio di vedere i filippesi ancora, non sapeva se sarebbe mai stato possibile. Perciò egli esortava loro di comportarsi in modo degno dell'Evangelo, indipendentemente se egli poteva vedere loro ancora o no. Egli dice, soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo affinché sia che io venga e vi veda, o sia che io sia assente, oda nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Che Paolo poteva o non poteva tornare a trovarli, non doveva cambiare il loro comportamento. Dovevano comportarsi in modo degno del Vangelo, con o senza la presenza di Paolo. Dobbiamo noi vivere in modo di avvalerci di tutti i mezzi e le persone che Dio provvede per il nostro cammino. Però quando Dio opera in modo che non abbiamo più un aiuto che avevamo prima, che sia un pastore, che sia un papà, che sia la mamma, dobbiamo continuare a impegnarci a vivere in modo degno del Vangelo. Quello che facciamo, facciamo per Cristo. Paolo voleva sentire buone notizie da loro e di loro. Notizie che stavano vivendo in modo degno del Vangelo. Ma per poter vivere in modo degno del Vangelo dobbiamo capire un po' di più cosa vuol dire. Cosa vuol dire? Possiamo almeno approfondire un pochettino di più oggi. Versetto 27, Paolo descrive una vita degna del Vangelo. Di nuovo leggo. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo affinché sia che io venga e vi veda o che sia assente oda nei vostri riguardi che state fermi nello stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo anima per la fede del Vangelo. Allora, noto quattro aspetti qui. Quattro aspetti di una vita vissuta in modo degno del Vangelo. Potreste dirmi, ma io ne vedo tre, io vedo quattro. Il primo è quello che forse non si vede subito. Una buona reputazione. O meglio dire, Cristo visibile nella vita. Seconda cosa, stare fermi in uno stesso spirito. Terza cosa, combattendo insieme per la fede del Vangelo. Quarta cosa, essendo di un medesimo animo. Questi sono i quattro aspetti fondamentali di una vita che è degna di un cittadino del cielo. Prima cosa, che Cristo sia ben visibile. Paolo diceva, sia che io venga, o sia che io non posso venire, che io oda. Ma per poter udire, per poter sentire, dovevano vivere con una chiara testimonianza. Se uno ha una fede che tiene per sé e il suo comportamento Cristo non è tanto visibile e non vede la grazia, non vede l'amore per gli altri, non vede l'umiltà, non vede lo zelo di parlare di Cristo, non vede il frutto dello Spirito in lui. Se questo non è visibile, quelli lontano non sentiranno queste cose di lui. Quando uno viene e sta con noi un mese, due mesi, tre mesi, se vanno a casa e se le persone, ma raccontami, ah, ecco una foto delle persone là. Spiegami di questa persona, com'è? E di questa persona, com'è? E questa coppia qui, come sono? Hai conosciuto tutti? Sì. Allora raccontami di loro. Potrebbero udire queste cose di noi, la nostra reputazione, ovvero il nostro modo di vivere, quelli di lavoro dove tu lavori, i parenti, genitori, fratelli. È chiaro che tu sei un cittadino di cielo? Hai una reputazione di, in cui è tanto facile vedere Cristo in te? Questa è la prima cosa che c'entra con vivere in modo degno del Vangelo, che gli altri possono sentire che c'è da dire di bello. Le persone possono vedere tutte le qualità successive, sono così visibili. Se viviamo in un modo degno del Vangelo, sì. E se non è visibile, non stiamo vivendo in modo degno del Vangelo. Viviamo in modo degno del Vangelo. Il secondo aspetto di un cammino degno del Vangelo è di essere fermi in uno stesso spirito. Essere fermi in uno stesso spirito descrive una situazione in cui siamo uniti nello stesso pensiero. Questo riguarda il pensiero. L'animo dopo riguarda il cuore. Questo riguarda lo stesso pensiero, il pensiero di vivere alla gloria di Cristo. Quando siamo tutti sottomessi a Cristo, tutti impegnati a portare gloria al suo nome, tutti con il desiderio di edificare e fortificare il corpo di Cristo, ovvero la Chiesa, allora saremo fermi in uno stesso spirito. In questa condizione nessuno cercherà il proprio vantaggio, non ci saranno divisioni. Questo è un altro aspetto fondamentale di come vivere in modo degno del Vangelo come cittadini del cielo. Il terzo aspetto di un cammino degno del Vangelo è di combattere insieme per la fede del Vangelo. Qua come altrove la parola la fede del Vangelo viene usato nella Bibbia per parlare sia dell'aspetto di credere, ma la fede viene usato in certi brani, e questa è una, in cui uno vuol dire la dottrina. Ricordate di combattere strenuamente in Giuda per la fede che vi è stata promessa una volta per sempre? La fede, la parola fede vuol dire credere, cioè il fatto di credere, e vuol dire dottrina, e viene usato in entrambi i modi, maggiormente in questo uso qua. Però non pochi brani lo usano proprio come sostantivo che vuol dire la dottrina, la verità del Vangelo. Qui vuol dire quello. Combattendo insieme per la verità del Vangelo. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire combattendo, impegnandoci con il combattimento strenuamente per promuovere la proclamazione del Vangelo in modo che sarà largamente diffuso. È tanto importante che combattiamo insieme per la fede del Vangelo. Non è un combattimento che ognuno può fare da solo. Certamente c'è l'aspetto da solo. Ognuno sparso al lavoro, fra parenti, con vicini, parla di Cristo. C'è quell'aspetto. Però siamo un corpo e possiamo compiere molto di più per Dio quando siamo uniti, fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme. Come i cittadini in una città collaborano con grande impegno in tempo di guerra? Quando ricordate che per i greci, la cultura di allora, ogni città era uno stato. E quindi cittadini erano di quella città, la parola proprio viene da lì. E quando c'era la guerra, quanti dei cittadini vedevano la difesa della loro città come importante? Tutti. E si collaboravano una grande unità, un grande impegno insieme a difendere la città, combattere il nemico, oppure di uscire dalle mura per conquistare nuovi terreni per la città. Questo è l'immagine che Paolo ci dà, di combattere insieme contro il nemico, di combattere insieme per conquistare per la gloria della loro città, la gloria di cielo. E per noi vuol dire per il progresso del Vangelo. Noi non dovremmo vivere ognuno per sé. Quanti versetti ce ne sono? Ma vi leggo 2 Corinzi 5, 14, 15. Poiché l'amore di Cristo, l'amore che ha spinto Cristo a sacrificarsi per noi, l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, tutti noi, dunque tutti sono morti, morti in Lui, e che Egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più di ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Allora, visto che siamo cittadini del cielo proprio perché Cristo è morto per noi, non dobbiamo vivere per noi stessi, ma dobbiamo vivere per Cristo, colui che è morto ed è risuscitato per noi. Vivere per, cosa vuol dire vivere per? Vivere per non vuol dire che io ho la mia vita e ogni tanto gli do un po' di tempo. Vivere per è quello che fa una mamma quando ha un bambino ancora piccolo che allatta. La sua giornata, quanto gira intorno al bimbo. E poi aggiungiamo che il bambino è anche ammalato. Quanto della giornata? Tutto il suo programma è basato sul bisogno di curare quel bimbo. Tutto. Lei vive per lui, se posso dire la parola. Cioè, organizza tutto in base a lui. Da quando mangia, a quando fa lavori, da quando esce, da quando dorme, tutto. Vivere per. E qui ci sta chiamando a vivere per Cristo. Combattere per la fede del Vangelo. E di combattere per quel, di promuovere quel Vangelo che ha raggiunto noi. State pregando Dio di glorificarsi, aprendo porte per parlare di Dio. Combattere. Combattere non dà l'idea che io sto qui nella mia sedia e ogni tanto prendo l'arco e dalla finestra sparo e poi metto giù e parlo con i miei amici e c'è un nemico che mi sta attaccando. Allora ogni tanto prendo l'arco e sparo, metto giù e parlo con i miei amici. Non è quello combattere. Si potrebbe vincere una guerra così. O nel tempo fra, una volta che guardo fuori, all'altro loro arrivano alla finestra, buttano giù e entrano e mi distruggono insieme a mia famiglia. Combattere dà l'idea di qualcosa di strenuo, qualcosa di stancante, qualcosa che richiede tutta la mia forza. E dobbiamo combattere insieme per promuovere il Vangelo. State pregando per porte? State bussando alle porte? State usando bene il tempo ogni giorno per avere più tempo per combattere, per promuovere l'evangelizzazione? Questo è quello che sta dicendo. Questo è un aspetto fondamentale di vivere in modo degno del Vangelo. Ci saranno giovani uomini e donne giusti per i vostri figli da sposare un domani? Se noi non evangelizziamo, probabilmente no. Noi non pensiamo spesso in avanti, ma in realtà dovremmo pensare molto in avanti. Ci saranno quei ragazzi, giovani, adulti, credenti, zelanti nel futuro per i nostri figli, o non avendo nessuno da vicino, troveranno qualcuno da vicino che non è credente. Dipende molto da come seminiamo adesso, perché quello che l'uomo semina mieterà. E se io dico, io non ho tempo adesso di evangelizzare, evangelizzerò quando i miei figli saranno grandi? Sì, però sarà tardi. Saranno grandi e probabilmente saranno sposati con non credenti. Perché? Non capisco perché, ma funziona così. Non capisco come Dio gestisce tutta la sua sovranità, ma Lui dice, voi avete scelto di non impegnarvi in quello che vi ho comandato di impegnarvi, adesso non ci sono le persone. Ho salvato persone altrove, ma i vostri figli non conosceranno loro, e loro saranno tentati di volere qualcuno da vicino, e ci sarà questo bel ragazzo, bella ragazza da vicino, e loro faranno i compromessi necessari solo per cadere nel tranello del matrimonio. Una volta dentro quel tranello, cosa succede? si renderò conto dopo un mese. E poi? Possono tornare indietro all'orologio di 3 anni e rifare tutto? No. Evangelizziamo adesso perché è una parte centrale di vivere in modo degno del Vangelo, di essere cittadini del cielo. E lui conclude l'elenco, quindi avendo una vita dove Cristo è visibile, essendo fermi, convinti in un modo di pensare, essere di uno stesso spirito, combattendo insieme per la fede del Vangelo e poi essendo di un medesimo animo. L'animo qui parla del cuore, i cuori uniti, uniti nel desiderio di vedere Cristo glorificato. La sua gloria, non la nostra. Allora, questo ci unisce nel cuore. In questo punto non ci saranno divisioni, perché avremo lo stesso cuore, un cuore che desidera la gloria di Cristo e niente altro. Avremo lo stesso spirito e un medesimo animo. Quando ci sono divisioni e conflitti, sia in famiglia, sia in chiesa, sarà perché non stiamo vivendo in quel momento per la gloria di Cristo. Quando ci siamo scontri, o in casa, o in chiesa, è perché in quel momento non stiamo vivendo per la gloria di Cristo. O che possiamo veramente camminare in modo degno del Vangelo. Quando viviamo, camminiamo, comportiamoci in modo degno del Vangelo, come cittadini del cielo, visto che viviamo in un mondo di tenebre, è sicuro che ci saranno le avversità. Leggo ancora 27, ma questa volta aggiungo 28, che ci spiega come reagire quando ci sono gli avversari. 27. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che venga e vi veda, o sia che sia assente, odo nei vostri riguardi, che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo anima per la fede del Vangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio. Ci saranno gli avversari, ma quando ce ne sono, non dobbiamo lasciarci spaventare. In realtà, ci sono tanti avversari per chi cammina nella luce. Satana, il mondo, il peccato, gli uomini guidati da Satana, sono tutti avversari. Camminare nella luce, in modo che la luce è ben visibile, ci porterà ad essere odiati dal mondo, come Gesù ci ha preavvertito in Giovanni. In questo brano Dio ci comanda di non essere spaventati. Ma com'è possibile non essere spaventati quando ci sono avversari? Da che cosa dipende il fatto di restare con cuore tranquillo oppure essere spaventato? Dipende da dove guardiamo. Se guardiamo a Cristo, non saremo spaventati. Se guardiamo agli uomini, agli avversari, ai problemi, saremo spaventati. Se guardiamo a Cristo, possiamo avere pace. Se guardiamo agli uomini, saremo turbati. Matteo 10, Gesù ci dichiara in 28, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può ferire l'anima e il corpo nella Gehenna. Cioè, perché avere timore degli uomini? Al massimo possono ucciderci, ma solo il corpo. È Dio che può distruggere l'anima. Temete Dio. Non dobbiamo temere né gli uomini né Satana, né tutti i mali che possono succedere, perché siamo, se siamo cittadini del cielo, siamo sicuri nelle mani di Dio, e nulla di male può succederci se non secondo la volontà di Dio per il nostro bene. Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Quando camminiamo in modo degno del Vangelo e guardiamo a Cristo, non dobbiamo spaventarci quando ci sono avversari. Piuttosto ricordiamo le benedizioni eterne che ci aspettano quando guardiamo a Dio con pazienza. Quando viviamo così, con la pace che supera l'intelligenza, la pace che viene solamente da Dio, questa è una prova della loro benedizione, mentre è una prova della nostra salvezza. Il fatto che gli avversari ci oppongono proprio perché camminiamo nella luce rende chiaro la loro opposizione a Cristo. e quindi diventa chiaro che saranno puniti eternamente se non si ravvedono. Invece, quando ci perseguitano per il nome di Cristo e abbiamo la pace di Dio, questa è una prova dell'opera della salvezza in noi, perché questa pace da dove viene? Non da noi, è la pace di Dio. Queste due prove, la prova della loro perdizione e la prova della nostra salvezza, sono prove, come dice il brano, da parte di Dio. Sono le promesse di Dio che possono consolarci quando soffriamo alle mani degli avversari della croce. Quando soffriamo, non dobbiamo considerarla come qualcosa di strano, né dobbiamo pensare che sia qualcosa che dobbiamo affrontare nella nostra propria forza. Infatti il versetto 29 ci insegna una meravigliosa verità, che può trasformare totalmente il modo che affrontiamo le sofferenze che subiamo per Cristo. Leggiamo quello che Dio ci dichiara tramite Paolo nel versetto 29. Poiché, appena fatto parlato delle sofferenze, a voi è stata data la grazia, per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Ci è stata data, questa parola meravigliosa, la grazia. La grazia, la bontà di Dio al posto della giusta condanna che meritiamo. Il bene quando meritiamo il male. La grazia, cos'è? È il bene al posto del male. La misericordia al posto della punizione. A noi ribelli peccatori è stata data, e continua ad essere data, la grazia da Dio. Sappiamo tutti della grazia che ci ha salvato. Dio ci ha aperto gli occhi a vedere il nostro peccato, la condanna, la salvezza in Cristo Gesù. Ci ha data la fede, per grazia, salvandoci per mezzo di essa. La grazia che abbiamo ricevuto per amore di Cristo. Per mezzo dell'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Ogni benedizione che abbiamo ci viene per mezzo dell'amore che Dio ha per noi in Cristo. Ma Dio non solo ci ha dato la grazia di credere. Questo versetto ci rivela che ci ha dato anche la grazia di soffrire per Cristo Gesù. Cosa? Ho letto bene. La grazia, il privilegio di soffrire. È una grazia soffrire per Cristo. Nel contesto Paolo si riferisce principalmente, ma non totalmente, alle sofferenze provocate dagli avversari del Vangelo. La sofferenza è la sofferenza che ci arriva quando camminiamo in modo degno del Vangelo. Viviamo per la gloria di Cristo, ci arriverà la sofferenza. Quando viviamo dedicandoci alla crescita del corpo di Cristo, la Chiesa, quando viviamo dedicandoci a promuovere il Vangelo, ci saranno sofferenze. Tutti coloro che veramente credono in Cristo per la salvezza, che hanno ricevuto la grazia di credere, quindi hanno vera fede, soffriranno per Cristo. Questo fa parte di prepararci per la gloria che goderemo con Cristo. Romani 8:17, è l'ultimo versetto a memoria. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se pure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. La sofferenza fa parte della vera salvezza, come la gloria fa parte della vera eternità. Non si può avere o l'uno o l'altro, vanno insieme. La vera salvezza comprende sofferenza sulla terra e comprenderà la gloria in eterna. Quindi soffrire per Cristo non è una punizione, è un privilegio. Ma a questo punto, visto che chi riceve la grazia di credere riceve anche la grazia di soffrire per Cristo, dobbiamo chiederci, stiamo soffrendo per Cristo? La sofferenza può arrivare in tanti modi. Può essere persecuzione, che può arrivare in tantissimi modi. Può essere famiglia, modo che i colleghi di lavoro ti trattano. Può essere sofferenza di tanti tipi quando è la persecuzione. Può essere sofferenza economica, in quanto in una società come la nostra che vive con tanta disonestà, camminare nella luce in tutti i nostri affari può facilmente provare difficoltà economica. È una sofferenza per camminare nella luce. La sofferenza potrebbe essere problemi con parenti o famiglia che non sono d'accordo con la tua fede. La sofferenza potrebbe essere la stanchezza. Perché combattere per promuovere il Vangelo richiede sacrifici di tempo e perfino di sonno. Paolo parlava delle veglie, delle fatiche, delle notti senza dormire nel promuovere il Vangelo. Io lascio alcuni uomini a predicare sapendo che predicare vorrà dire mancare sonno. Io so cosa vuol dire mancare sonno. Questo fa parte della sofferenza per il combattimento. Siamo pronti a soffrire. Il nostro comportamento è talmente degno del Vangelo che le persone intorno a noi vedono Cristo in noi. Se è così, soffriremo per il Vangelo. E questa è una grazia. Per chiudere questo brano, Paolo incoraggia loro e incoraggia noi, usando se stesso come esempio. Leggo 29 e 30. Poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me e ora udite essere in me. Questi credenti stavano avendo lo stesso combattimento che avevano visto in Paolo. La parola qui usata, tradotto combattimento, è una parola greca che si usava per descrivere il combattimento dei gladiatori. Che combattimento era quello? Era una cosa leggera? Che andavano lì qualche pugno e poi, ok, ciao caro, adesso andiamo al bar, prendiamo un caffè. Come era il combattimento dei gladiatori? Come si finiva il combattimento fra gladiatori? Con la morte di uno dei due e qualche volta tutti e due. Tutti feriti. E con perdite di sangue morivano tutti e due. Combattimento, la parola usata, una parola veramente dura, agion, da cui abbiamo agonia. Questa è la parola greca qui. È un durissimo combattimento. I credenti di Filippi avevano visto il combattimento di Paolo per il Vangelo. Se ricordate, in Atti 16, quando Paolo è andato a Filippi a predicare e poi a curare quelli che Dio avevano salvato, ad un certo punto fu arrestato insieme a Sila, furono frustate, ricordate questa terribile punizione che lasciava la schiena tutto aperto di piaghe di sangue e di carne spezzato, messo in prigione ai ceppi. Cosa facevano in prigione ai ceppi a mezzanotte, sofferente? Cosa facevano? Oh, perché hai permesso? Cosa hanno fatto? Cantavano inni di gloria a Dio. E i filippesi hanno visto questo. E hanno visto che quando sono stati rilasciati il giorno dopo, dopo il terremoto, che sono venuti a esortare tutti a camminare risolutamente nella luce. Avevano visto le sofferenze. Adesso Paolo era in carcere a Roma, ingiustamente. E avevano mandato qualcuno di portare un dono economico per aiutarlo. E questo è tornato raccontando la condizione di Paolo, le ingiustizie, quello che aveva subito. Allora loro avevano visto le sofferenze, il combattimento di Paolo per il Vangelo, avevano udito degli ultimi combattimenti per il Vangelo, e loro sapevano che Paolo poteva smettere subito a soffrire. Avrebbe potuto evitare tutte le sofferenze. Paolo, tutte le sue sofferenze, avrebbe potuto evitare. Cosa serviva per Paolo di evitare le sue sofferenze? Una cosa semplice. Cosa? Tutta quella sofferenza poteva non dover subire se facesse una cosa. Cosa sarebbe stato quella cosa? Di smettere di predicare il Vangelo. Basta smettere di predicare, andare e vivere in qualche casa in campagna e leggere e pregare tutto il giorno e non avrebbe sofferto più. Però non ha smesso di predicare e noi siamo qui oggi perché Paolo non ha smesso di predicare. Sono le persone che Paolo ha evangelizzati che sono gli antenati di coloro che hanno evangelizzato me e voi. Noi siamo il frutto del combattimento di Paolo. Chi sarà frutto del nostro combattimento? Paolo non voleva una vita comoda. Paolo voleva vivere per la gloria di Cristo. Mentre scriveva questa lettera, Paolo sapeva che poteva subire la pena di morte, ma non aveva alcuna paura perché aveva piena fiducia in Cristo, sapendo che quando avrebbe lasciato questo mondo sarebbe stato subito trasportato nella presenza di Cristo, prima di rimanerci per l'eternità. Quanto è importante capire il modo in cui dobbiamo combattere. Paolo combatteva con gioia e con costanza, perché teneva i suoi occhi su Cristo. Paolo poteva vivere con gioia, anche in mezzo alle sofferenze, perché era pronto a morire con gioia. La sua gioia non dipendeva da avere una vita bella e con poca sofferenza. La sua gioia era fondata sul suo rapporto con Gesù Cristo e vedere Cristo formato in altri. Paolo viveva interamente alla gloria di Cristo. Paolo viveva una vita degna di essere cittadino del cielo. E Paolo si presenta a loro come esempio, anche a noi tramite la scrittura, per incoraggiarci a non spaventarci nelle sofferenze, ma ricordare che fanno parte della grazia per continuare a vivere in modo degno del Vangelo. E allora, alla luce di tutto questo, come dobbiamo vivere? Noi che siamo stati salvati, che siamo ora figli di Dio, cittadini del cielo, dobbiamo ricordare che siamo cittadini del cielo. Non siamo più cittadini di questo mondo di tenebre. Siamo pellegrini qua, aspettando la nostra dimora eterna. Perciò Dio ci ha chiamato e ci chiama a vivere in modo degno del Vangelo di Cristo, in ogni aspetto nella vita. Tutta la nostra vita appartiene a Cristo, perché noi siamo stati comprati a caro prezzo. Glorifichiamo dunque Dio con tutto quello che siamo. Viviamo in modo che Cristo sarà chiaramente visibile in noi. Viviamo in modo che quando uno parla di noi, non che importa per noi, ma che la vita è così, che possono parlare di quanto hanno visto Cristo. Viviamo in modo che i vostri figli, che non credono, parlando con i loro amici, e un amico o un'amica dice, sai, io vorrei trovare Dio. Senti, devi parlare con i miei genitori, perché se tu vuoi conoscere Cristo, vedrai Cristo in loro. Viviamo in modo che le persone intorno a noi sanno cosa vuol dire camminare nella luce, perché guardano la nostra vita. Viviamo essendo uniti in uno stesso spirito, essendo cioè tutti impegnati per portare gloria a Dio, non cercando ognuno le proprie interessi. Combattiamo insieme per la fede del Vangelo, ovvero dedichiamoci attivamente, questo è un aspetto principale di una vita degno di un cittadino di cielo, di dedicarci attivamente di cuore a promuovere il Vangelo. Abbiamo spazio di crescere in questo? Richiede tempo, impegno e sacrifici. Viviamo così. Essendo uniti in uno stesso animo, un medesimo animo, questa unità arriva quando viviamo tutti desiderando la gloria di Cristo, la crescita del corpo di Cristo. Quando viviamo così, ci saranno avversari, ma non dobbiamo essere spaventati ed aspettare. Può portare perfino alle sofferenze, oltre alle sofferenze per i sacrifici, ma Dio è in controllo. Infatti soffrire per Cristo non è una punizione, né una mancanza di cura da parte di Dio. Soffrire per Cristo è una grazia, come è anche la fede che salva. Dio ci ha dato sia la grazia di credere, sia la grazia di soffrire. Quindi, quando soffriamo per Cristo, soffriamo con gioia. Infine, viviamo in modo di essere di esempio per la prossima generazione. Genitori, e non solo, fate vedere ai vostri figli cosa vuol dire camminare in modo degno del Vangelo. combattendo per promuovere il Vangelo di Cristo. Impegniamoci tutti a vivere in modo degno del Vangelo, quel Vangelo che ci ha salvato, mentre aspettiamo l'autore della nostra fede, Gesù Cristo. Preghiamo. Oh Signore, ti lodo e ti ringrazio per il tuo piano perfetto di aver scelto di salvare uomini peccatori, ribelli, che non ti cercavano. Ma dopo la salvezza non ci porti subito con te, ci lasci qui, perché la tua opera non è ancora conclusa sulla terra. Ci lasci qui, ad essere luce, ad essere strumenti, a portare più gloria al tuo nome, a combattere insieme per la fede del Vangelo, per la dottrina del Vangelo, per promuovere la salvezza in Gesù Cristo. Padre, vogliamo dedicarci di più a camminare in modo degno di coloro che hanno il privilegio di essere cittadini del cielo. Quello che siamo è tutto, tutto per grazia. Ti ringraziamo per quello che siamo. Aiutaci a camminare in base a quello che siamo, per la tua gloria. Grazie, nel nome di Gesù Cristo, aspettandolo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.